Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Il podcast che vi racconta le tecnologie, le persone e le startup che stanno cambiando il nostro futuro attraverso la ricerca, l'innovazione e la capacità di portare le soluzioni sul mercato.
Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle martì.
Benvenuti o bentornati a The Future Of. Questo è lo spazio dei curiosi di futuro. Io sono Andrea Ferrante e vi racconto le tecnologie, i colpi di genio e le discontinuità che potrebbero diventare grandi e plasmare il modo in cui vivremo domani. In questa puntata, nelle news della settimana, spazio a storie che riguardano il futuro dello smart working, i fotogrammi fantasma che possono ingannare le auto autonome, uno scandaloso abuso delle informazioni provenienti dal contact tracing anti-Covid ed un'app cinese nata e morta nel giro di appena 4 giorni. Per quanto riguarda i segnali di futuro, vi racconto di nuovi robot in campo agricolo, delle tecnologie per catturare la CO2 e di un sensore in grado di rilevare il Covid in 10 minuti e che costa appena 5 centesimi. La rubrica Il futuro degli oggetti quotidiani questa settimana è letteralmente gustosa. Parliamo di posate smart ed edibili. Per la startup della settimana invece sconfiniamo in ambito legale per raccontare cosa ha fatto e dove si è focalizzata l'interessante Lowmatics. Se siete curiosi ed affamati di futuro, allacciate le cinture, reggetevi forte, pronti, partenza, via!
Silence, please.
News della settimana.
La prima notizia della settimana riguarda il tanto dibattuto tema dello smart working ed arriva dalla Germania, che prende nota del trend, delle esigenze delle persone e dei comportamenti di alcune grandi imprese. Il tutto per predisporre una nuova legge che rende più chiari i contorni legali ed operativi del nuovo modo di lavorare. Di quali evidenze parlo? Google, Salesforce e Facebook sono tra le aziende che hanno detto che i dipendenti possono lavorare da casa almeno fino alla prossima estate. Microsoft e Twitter hanno detto addirittura che alcuni dipendenti potranno farlo per sempre. E negli Stati Uniti il 69% delle aziende di servizi finanziari intervistate da PwC ha dichiarato di aspettarsi che quasi 2/3 della loro forza lavoro lavorerà da casa una volta alla settimana in futuro. Prima della pandemia questa cifra era il 29%. Nonostante le preoccupazioni di alcune aziende per l'impatto sul lavoro di squadra e sulla produttività, lo smart working potrebbe ripagare abbondantemente in termini di risparmio sui costi. La ricerca ha rilevato che un tipico datore di lavoro potrebbe risparmiare circa $11,000 all'anno per ogni persona che lavora in remoto la metà del tempo. Siamo curiosi di vedere cosa dirà la nuova legge tedesca, attesa nelle prossime settimane, perché potrebbe fare da apripista e modello per tanti altri paesi. La seconda notizia della settimana arriva dai ricercatori dell'Università israeliana Ben Gurion, che hanno trascorso gli ultimi 2 anni a sperimentare l'uso di immagini fantasma per ingannare i sistemi di guida semi-autonomi delle auto elettriche. Prima hanno rivelato di poter usare delle proiezioni di luce per ingannare con successo i sistemi di assistenza alla guida di Tesla per far fermare automaticamente l'auto, mostrando alla sua telecamera immagini di segnali stradali falsi o pedoni falsificati. Poi hanno scoperto di poter eseguire lo stesso trucco con pochi fotogrammi inseriti nei cartelloni stradali elettronici, quelli che danno informazioni sul traffico o anche su quelli tipicamente pubblicitari, e avvertono che se gli hacker attaccassero un cartellone collegato a internet, scenario già reale e sempre più probabile in futuro con l'IoT, questo potrebbe essere usato per causare ingorghi o persino incidenti stradali, lasciando dietro di sé tra l'altro poche, pochissime prove visibili. Ora, studiare questi fenomeni è importante, ma veramente questi ricercatori hanno speso 2 anni, dico 2 anni, a ricercare questo tema? La terza novità arriva dal Regno Unito. Ho pensato a lungo se raccontarla, perché parla di un abuso sui dati generati dal contact tracing e quindi potrebbe suonare come deterrente ad usare app che in questo momento sono importanti. Quindi ve lo ricordo prima di raccontare l'episodio. Questo caso non toglie nulla all'utilità dello strumento. I dati di tracciabilità dei contatti richiesti dallo schema Test and Trace dell'NHS sono stati raccolti dalle aziende tecnologiche per conto delle strutture ricettive da quando hanno riaperto i battenti a giugno, almeno secondo quanto racconta il Times. Sebbene il governo abbia imposto che le informazioni possano essere conservate solo per 21 giorni e non debbano essere utilizzate ovviamente per nessun altro scopo che non sia il test and trace dell'NHS, secondo quanto riferito, alcune aziende le stanno conservando e vendendo. Pare che alcune società di raccolta dati abbiano creato delle politiche sulla privacy che consentono di conservare i dati degli utenti fino a 25 anni e, cosa ancora più grave, di condividerli con terzi. Il tutto nasce dall'uso dei cosiddetti QR code e quick response, ampiamente adottati dall'industria dell'ospitalità, del tempo libero, della bellezza e molti altri, come alternativa ai registri dei visitatori cartacei. I QR code hanno permesso alle aziende di accedere a nomi, indirizzi, numeri di telefono e dettagli delle mail. Le autorità indagheranno oltre, ma da quanto trapela sui giornali britannici, questo comportamento è veramente scandaloso. Speriamo rimanga un caso isolato. L'ultima news arriva dalla Cina, ma questa volta non ha un lieto fine. Il 9 ottobre è stata lanciata un'app di nome Tuber che consentiva agli utenti di accedere a YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Google, tutti quei servizi delle big tech americane che nel paese del dragone erano proibiti. Nonostante ci fosse l'obbligo di registrazione nominativo con il codice della carta d'identità, fossero stati inseriti filtri sullo share di contenuti potenzialmente dannosi per la politica cinese e la piattaforma si fosse arrogata il diritto di sospendere utilizzatori troppo aggressivi, l'apertura aveva ricevuto un plauso unanime. Del resto, il passo in avanti libertario rispetto all'accesso a contenuti occidentali via VPN, spesso fatto un po' di nascosto, sembrava abbastanza evidente. Ebbene, è durata 4 giorni e poi è stata rimossa dagli store. Non ci è dato sapere se la motivazione sia legata a pressioni di Stato, problemi tecnici, rivolta dei concorrenti cinesi che si vedevano sottrarre traffico o altro, ma di fatto questo lampo di apertura al confronto con il mondo fuori dai confini del famoso Great Wall Firewall si è spento. In ogni caso, all in all, it's just another brick in the wall.
Segnali di futuro.
Primo segnale di futuro. Robot nei campi. Google ha presentato una famiglia di robot agricoli in grado di andare su e giù per i campi, senza danneggiare le colture, capaci di contare le piante, registrarne l'altezza, la superficie del fogliame, verificare la maturazione dei frutti e raccogliere dati su umidità, stato del terreno e tanti altri parametri. Ma non finisce qui, perché il robot in sé è solo un generatore di dati. Dati che sono stati poi inseriti in un sistema di machine learning per cercare di individuare modelli e intuizioni, spunti utili agli agricoltori. Negli ultimi anni il robot Buggy, questo è il nome, è stato testato su campi di fragole in California, di soia in Illinois ed ha raccolto immagini di alta qualità di ogni pianta, contato e classificato ogni bacca e ogni fagiolo. Insomma, ha completato il suo processo di training e anche se Google non ha comunicato date precise, sembra pronto per il mercato. L'obiettivo, in realtà, è ancora più ambizioso: collegare i fattori ambientali e quelli genetici che spiegano la crescita delle piante per ottimizzarla. Secondo Google, anche miglioramenti di pochi punti percentuali nella gestione dei raccolti potrebbero produrre benefici più che proporzionali per gli agricoltori e quindi i robot sono un sistema per liberare valore. Se poi ci si richiama a necessità di alto livello e cruciali come aumentare la disponibilità di cibo e sfamare il mondo, il quadro sembra essere perfetto. Eppure qualche detrattore ha sollevato il problema che l'automazione nei campi potrebbe portare a casi di hacking e di danneggiamento o addirittura alterazione delle colture. Francamente, percepisco poco questo rischio, considerato che i robot sembrano adibiti solo alla raccolta di dati, anche se, ad onor del vero, nulla esclude che domani possano avere un ruolo più attivo nell'uso della chimica o della consegna dei nutrienti al terreno. La mia obiezione riguarda semmai più l'aspetto economico. Oggi esistono già combinazioni di analisi chimiche IoT di campo, quindi semplici sensori da pochi euro ciascuno ed immagini satellitari che possono svolgere in modo affidabile lo stesso compito dei robot di Google. Magari non in maniera chirurgica come questi robot scanner, ma in modo più che soddisfacente per un agricoltore. E senza andare dall'altra parte dell'oceano, nel bel paese vi invito ad andare a vedere cosa sta facendo una meravigliosa startup italiana che si chiama Trace Technologies. Secondo segnale di futuro: catturare la CO2. La cattura della CO2 è un'idea controversa, che in passato è stata bollata come una costosa distrazione rispetto al tema chiave, fermare le emissioni. Ma il mese scorso l'Agenzia Internazionale per l'Energia, AIE, ha detto che è una parte imperativa del mix, avvertendo che sarà virtualmente impossibile per il mondo centrare gli obiettivi climatici senza affiancare alla riduzione delle emissioni lo sforzo di catturare e immagazzinare le emissioni stesse generate da fabbriche, centrali elettriche, trasporti e altre fonti. Il passaggio alle energie rinnovabili come il solare e l'eolico non ridurrebbe le emissioni in tempo, secondo l'agenzia ovviamente. Ecco allora che le iniziative di alcuni big avviate nel recente passato ora suonano come decisamente più lungimiranti. Amazon e Microsoft, per esempio, hanno investito nel consorzio Carbon Cure Technologies. Carbon Cure lavora con quasi 300 produttori di calcestruzzo nel Nord America per iniettare CO2 catturata all'interno del loro prodotto. Il gas iniettato si trasforma chimicamente in calcare, rinforzando il calcestruzzo. Amazon farà anche di più: utilizzerà quel calcestruzzo nei suoi edifici, compresa la vasta nuova sede centrale in Virginia. Microsoft ha annunciato un piano climatico trasformativo che prevede la cattura diretta nell'aria della CO2 e quindi la cattura, lo stoccaggio dell'energia anche dalla biomassa, dove i truccioli di legno vengono bruciati e il carbonio che ne risulta viene iniettato poi in formazioni rocciose. Il caso di un produttore di alberi tecnologici capace di raccogliere la CO2 dall'aria ve l'ho raccontato in una delle vecchie puntate di The Future Of, ma gli esperimenti si moltiplicano e sia i governi che gli investitori hanno cominciato a riversare risorse economiche importanti su questo nascente settore. Insomma, il concetto è prendere la CO2 dall'aria, quindi alla fonte, oppure dai processi produttivi che la causano e poi mischiarla ad altre sostanze dove rimane intrappolata e ovviamente non è dannosa. Per la cronaca, agli ambientalisti questa cosa non piace e viene spesso vista solo come un tentativo dei produttori industriali di scampare alle loro responsabilità di fondo, cercando una più comoda alternativa tecnologica. Ma ragionandoci bene, il concetto di mix di approcci raccomandato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia a me non sembra per nulla sbagliato. Terzo segnale di futuro: sensori anti-Covid. Come sapete, ho scelto di dare al tema del coronavirus uno spazio limitato su The Future Of, per evitare di aggiungere l'ennesima voce di un non esperto alla marea di notizie già approssimative che ci bombardano ogni giorno. Però la notizia del sensore Rapid Plex sviluppato alla Caltech, che rileva il Covid in 10 minuti e con un dispositivo che costa appena 5 centesimi, meritava di essere raccontata. Per creare il sensore, il laboratorio inizia con un foglio di plastica. Utilizzando un laser, gli scienziati possono effettivamente trasformare la plastica in un modello inciso di grafene, il materiale meraviglioso formato da atomi di carbonio disposti in un singolo atomo di spessore. Quando il sangue o la saliva entrano in contatto con il sensore del grafene, i minuscoli pori della superficie immobilizzano il virus, insieme agli antigeni e agli anticorpi che potrebbero essere associati ad esso. Da lì in poi basta usare una goccia di una soluzione speciale, un minuto dopo aver sputato sul tester, pulirla via e poi aggiungere un'altra goccia di una seconda soluzione chimica un minuto dopo. In questi lassi di tempo i biomarker del virus si legano al grafene stesso, permettendo di rilevarli elettronicamente. Il sensore può vedere non solo se si ha un'infezione Covid-19 attiva, ma anche se si è portatori di immunità da un'infezione passata. Ora, il sensore andrà in approvazione ai relativi enti governativi e poi potrà iniziare la commercializzazione. Questo solo per dire che avere fede nella scienza non è mai una speranza mal riposta.
Oggetti quotidiani.
Il futuro delle posate. Eccoci ancora a parlare del futuro tecnologico degli oggetti quotidiani. E allora, quale oggetto è più usato di forchette, coltelli e cucchiai che ogni giorno arredano la nostra tavola e ci consentono di mangiare prelibatezze varie o anche solo la schiscetta in ufficio? Un'azienda francese ha lanciato la prima forchetta intelligente al mondo. Di fatto, il dispositivo, e vabbè, chiamiamolo dispositivo, è dotato di un sensore che rileva il movimento fatto quando si prende il cibo, lo si mette in bocca e poi si rimette la forchetta nel piatto. Se scopre che avete eseguito l'azione troppo velocemente, vi ronza in mano, vibra, per dirvi di rallentare. Dopo i pasti, carica anche i dati su un'app per smartphone per aiutarvi a tenere traccia delle vostre abitudini alimentari. Il suo inventore dice che l'idea gli è venuta dopo che sua moglie si è lamentata del fatto che le ha fatto fuori la dispensa e divorato i pasti con fare pantagruelico. Ora, la cosa suonerà anche come spiritosa, ma il tema del combattere le cattive abitudini alimentari partendo anche da queste piccole cose sembra davvero rilevante. Se invece volete ridere per davvero, sentite questa. Un'azienda alimentare giapponese ha sviluppato una forchetta antirumore per cancellare il suono dello slurp, socialmente imbarazzante, prodotto quando si mangiano i famosi noodles. Con il piacere dei noodles arriva l'inevitabile effetto collaterale del temuto slurp, che gli amici giapponesi considerano il flagello della società educata. E più grande è l'entusiasmo, più il rumore è invadente. Considerato quanta pasta mangiamo noi italiani, mi chiedo se potrebbe essere utile anche da noi. E ovviamente non è tutto, ma passiamo alle cose serie. Progettate dalle sedicenni Madeleine Liu e Angela Wong, le posate Kulitech utilizzano una tecnologia chiamata spettroscopia del vicino infrarosso per analizzare che cosa? La composizione molecolare degli alimenti. Le posate compatte sono disponibili in forma di forchetta, cucchiaio o bacchetta e ogni utensile è dotato di un mini spettrometro rimovibile. Lo spettrometro utilizza onde infrarosse per esaminare la composizione del cibo. Poiché diversi tipi di molecole alimentari vibrano in modi diversi, ognuna di esse crea una firma ottica unica che le posate possono riconoscere e utilizzare per identificare ciò che è contenuto nel pasto e darvi degli alert se sono necessari. Se allora la forchetta che batte i tempi vi ha fatto sorridere, forse questa vi farà riflettere. Del resto, se siete allergici o particolarmente attenti al mangiare sano, questa innovazione sembra particolarmente promettente. Ma ancora più ammirevole è Gienno, un dispositivo che può essere attrezzato come forchetto cucchiaio, che è dotato di uno stabilizzatore che cerca di compensare i tremori delle mani dei malati di Parkinson. E se come me avete un parente che soffre di questa terribile e maledetta malattia, avrete capito subito quanto può essere importante un oggetto del genere, che tra parentesi, insieme a diverse altre marche, si trova su Amazon. L'altro grande tema riguardo al futuro delle posate è il concetto di edibile. Si stima che nei soli Stati Uniti ogni anno vengano usati e gettati 40 miliardi di posate di plastica. In India risulta che questo numero sia 3 volte tanto. Insomma, una piaga senza mezzi termini. Ecco allora posate edibili fatte per lo più con il miglio. L'antico grano africano, infatti, assorbe i liquidi ad un ritmo molto lento ed è adatto alla coltivazione anche in zone semiaride. Ma anche la farina di sorgo o di riso sembrano prestarsi bene, sempre che poi non andiamo a impacchettare le posate edibili in confezioni di plastica, perché è ovvio che la loro conservazione, anche se hanno shelf life lunga, è fondamentale. E allora, anche se cambiano materiali, se sono stampate in 3D, contengono i sensori e ce le possiamo mangiare, lunga vita alle amate posate.
La startup della settimana.
Lowmatics. Lowmatics, una startup di San Diego che sta costruendo software di marketing e CRM per avvocati, annuncia di aver raccolto 2,5 milioni di dollari questa settimana. Forse molti di voi si chiederanno dov'è la novità, visto che in ambito legale abbiamo già visto una pletora di innovazioni che arrivano fino all'intelligenza artificiale capace di scrivere e completare contratti. E qui parliamo ancora di CRM? Il fondatore ce lo spiega meglio. Tale Matt Spiegel ha descritto che il rapporto di uno studio legale con i suoi clienti può essere diviso in 3 fasi. L'assunzione, quando un cliente sta decidendo se assumere uno studio legale, il caso legale vero e proprio e dopo che il caso è stato risolto. A quanto pare, la maggior parte dei software legali è progettata per gestire la fase 2, mentre Lowmatics si concentra sulle fasi 1 e 3. Ecco prevalere qui l'aspetto di CRM. Insomma, la novità sta non tanto nel software in sé, ma quanto al fatto che sia stato pensato specificamente per gli avvocati e per gestire aspetti relazionali. Del resto, in generale, i legali sono persone straordinariamente preparate sul loro campo specifico, ma quando si tratta di passare al rapporto con i clienti, non tutti sono necessariamente dotati, e strumenti che possono aiutare ad arricchire le relazioni possono sicuramente essere utili. La puntata di The Future Of è quasi finita, ma non andate via ancora un istante. Da questa stagione abbiamo detto che ci lasciamo con una frase significativa sul futuro per non perdere mai l'ispirazione a guardare avanti. Lauren Canning ha scritto: «Il passato è solo un tempo o un'esperienza immaginaria che viene usata per insegnarci lezioni per il futuro. Il futuro è il luogo in cui si applicano le lezioni del passato».
Ciao, sono Dario, una voce robotica basata su una rete neurale. Ho letto io i titoli di questa puntata. In attesa che esca la prossima, vi invito a suggerire questo podcast ai vostri amici, ai colleghi e agli appassionati di futuro.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.